Buonasera, buonasera, ascoltatrici e ascoltatori, un saluto da Elena Mordiglia, questa è Sui Generis, Donne e altre stranezze, in onda sempre il venerdì sera dalle 20.30 alle 21.30, oggi, ve lo dico già fin dal principio, con una puntata un po' speciale, una puntata con un unico tema, il tema, l'occasione, anzi direi più così, è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia, che cade appunto nella giornata di domani. Lo sapete, ci sarà una grande manifestazione a Roma a partire dalle 14, al grido vennero a prendere me, ma stavolta c'eravamo tutte, e noi abbiamo pensato a una puntata speciale appunto della nostra trasmissione, con tante persone che nella prossima ora ragioneranno con noi sul senso di questa giornata, sugli obiettivi dell'oggi, sui temi da portare nelle piazze. In studio, come sempre, Elena Mordiglia. In collegamento con noi invece i nostri primi due ospiti, a cui do subito il benvenuto, anzi è un bentornato per entrambi, qui sui nostri canali. E allora abbiamo Paolo Utter, giornalista, fondatore dell'Altro Martedì nel 1980. Paolo Utter, bentornato.
Eccomi qua, infatti stavo pensando proprio che dal 1980 sono passati 45 anni, se non ho contato male. Io sono il più anziano in questa trasmissione, anche qua se non sbaglio previsioni sugli altri che parleranno, ed è la prima volta, forse quest'anno, credo, già l'anno scorso secondo me era un po' meglio, è la prima volta che mi sembra proprio che siamo sulla difensiva. Siamo sulla difensiva a tutto campo, nel campo che oggi si chiama LGBTQ+, ma io forse dirò solo LGBT per difficoltà linguistiche da vecchia guardia. E sono sulla difensiva innanzitutto, indubbiamente, in primo luogo le persone trans e i genitori e gli aspiranti genitori LGBT. Questi sono i due bersagli principali di quella che chiamerei un'offensiva conservatrice o addirittura reazionaria, no? E probabilmente questa sarà una delle cose da discutere con i nostri ospiti, con i tuoi ospiti, probabilmente, perché lì si è andati a toccare dei tabù che forse sono ancora più tabù di quelli che erano il nostro uomo ama uomo, donna ama donna, no? Perché le persone trans significa anche l'autodeterminazione di genere.
Sì.
Genitori, aspiranti genitori, significa appunto una forte autodeterminazione che sconvolge le tradizioni. Però io direi che a questo punto sulla difensiva veniamo messi un po' tutti, perché per esempio, posso continuare ancora un attimo, sì?
Sì, volevo solo dare il benvenuto ad Alessandro Zan, così vediamo se funziona la linea. Eurodeputato, responsabile dei diritti della segreteria nazionale del Partito Democratico, ci sente?
Sì, grazie dell'invito, vi sento benissimo.
Ah, benissimo, grazie.
Ciao Alessandro, allora continuo con questo mio piccolissimo pistolotto, questo piccolissimo pistolotto iniziale che poi è anche una domanda a te. Dicevo che sulla difensiva però poi siamo un po' tutti alla fine, no? Cioè tutti, quindi anche i G, anche gli L, eccetera, eccetera. Perché cosa sta succedendo? Sicuramente nel mondo orientale, russo, ungherese, eccetera, sicuramente negli Stati Uniti di Trump, ma io direi che sta succedendo anche qua da noi, che tutti i progetti e le iniziative di comunità, i progetti e le iniziative antidiscriminatori, quindi anche quelli che non toccano la questione trans, la questione genitorialità, vengono bollati come messaggi promozionali, come propaganda, no? Quindi perché la destra, diciamo così per semplicità, la destra, poi non è solo la destra, parte dal presupposto, ma la discriminazione non c'è più. Quindi, siccome la discriminazione non c'è più, se voi volete portare avanti dei progetti antidiscriminatori è perché volete fare propaganda, proselitismo, ed ecco allora che nelle scuole, no, si vogliono bloccare le iniziative antidiscriminatorie nelle scuole. Cos'è tutto questo che sta succedendo, questa reazione, questo fatto che per la prima volta invece di andare avanti, guardate che non sto dicendo che nel 1980 si stava meglio, no, per carità, però si andava avanti, si aveva l'impressione di progredire più o meno continuamente, magari ad agio, adesso siamo sulla difensiva, cioè si va indietro, questa è la differenza. E probabilmente c'è da un lato un vento di destra generale, quindi nostalgico, quindi che ha nostalgia della nazione, che ha nostalgia della famiglia tradizionale, che ha nostalgia della repressione delle maniere forti, che ha nostalgia soprattutto dell'omogeneità etnica. Quindi praticamente siamo sulla difensiva come mondo LGBT eccetera, perché per gli stessi motivi per cui c'è l'ondata contro gli immigrati, c'è l'ondata contro l'ambientalismo, c'è l'ondata contro il buonismo e i diritti civili, contro i carcerati, eccetera. Però poi ci sono anche delle questioni specifiche, delle regressioni specifiche dovute, questo è un discorso complicato, non so quanto riusciremo a farlo, al fatto che una parte del femminismo è diventato un femminismo conservatore e quindi finisce per accanirsi contro, appunto, persone trans e genitorialità, come recentemente è accaduto in Gran Bretagna, dove sono passate delle norme, tra l'altro abbastanza deliranti, abbastanza comiche, contro l'accesso ai bagni delle donne da parte delle persone trans, maschili, persino complicato da spiegare, e queste non sono dovute semplicisticamente direi alla destra, ma appunto a questa corrente conservatrice del femminismo. Tutto questo pistolotto poi è introduttivo per dire che, tra l'altro, anche sulle iniziative di difesa siamo in difficoltà, perché tu Elena hai detto, come tutti sapete, domani c'è la manifestazione nazionale, secondo me purtroppo non lo sa quasi nessuno di questa manifestazione, però sono molto curioso di sentire Alessandro Zan dal suo osservatorio europeo, perché lui sta tramite, diciamo, il Parlamento europeo, c'ha un polso della situazione che sono molto interessato, certo, a sentire.
Alessandro Zan, allora.
Allora, c'è una cosa che accomuna tutte le, diciamo, tutti i regimi liberali, c'è una sorta di erosione che arriva da est. Orban in Ungheria è capofila di questa erosione, di questi regimi illiberali, e l'attacco ai diritti, in generale tutti i diritti, e in particolar modo a quelle delle minoranze, anche se a me non piace questo termine perché siamo tutti cittadini e cittadini, ma insomma, per spiegarci, è strettamente connesso all'attacco alla democrazia liberale. Dunque quello che stanno facendo questi sovranisti, questi nazionalisti, è quello di in un qualche modo trasformare i paesi, le democrazie, in quello che viene chiamato una democratura, cioè un misto tra dittatura e democrazia, perché nel momento in cui chiudi i giornali, attacchi le minoranze, il governo diciamo con querele temerarie ai giudici, ai giornalisti, agli intellettuali, si chiudono le università, insomma, a un certo punto non c'è più la separazione dei poteri e la democrazia come l'abbiamo conosciuta, insomma, è qualcosa di ci sono le elezioni ogni 5 anni dove si acclama il capo o la capa, e poi però questi fanno esattamente quello che vogliono, cambiano la Costituzione, vietano i Pride in Ungheria, e la stessa cosa sta facendo Giorgia Meloni in Italia. Giorgia Meloni non si fa i selfie con Orban solo per una simpatia umana, c'è anche quella, ma soprattutto perché c'è un patto politico, quello di introdurre come dire, dei provvedimenti che limitano sempre di più gli spazi democratici, che limitano sempre di più le libertà personali, ed ecco il decreto sicurezza, che io chiamerei decreto repressione, che costruisce dei reati ad hoc contro gli attivisti climatici, contro i lavoratori che si riuniscono in assemblea, l'attacco sistematico alle famiglie arcobaleno, lo diceva prima Paolo, ai figli, alle figlie, con questi decreti deliranti, ideologici, che fortunatamente sono stati smontati dalla Cassazione, dove Salvini pretendeva che due genitori dello stesso sesso avessero, che i figli avessero i documenti padre e madre, quando in realtà magari ci sono due madri o due padri, l'attacco alle persone trans con un approccio di patologizzazione dell'affermazione di genere, l'attacco al Careggi, che è una grande struttura di Firenze, che si è sempre occupata di adolescenti e dunque anche i genitori di questi adolescenti transgender sono disperati, appunto, no? Per cui siccome i diritti si tengono assieme, io taglio la sanità, attacco i diritti LGBTQI+, attacco il diritto allo sciopero, riduco gli spazi di libertà, e alla fine, insomma, la democrazia, per come l'abbiamo conosciuta finora, cambia, no? Cambia pelle, non è più quella. È una cosa molto pericolosa, ed è per questo che dal Parlamento europeo, io come europarlamentare assieme a tanti colleghi, stiamo veramente sollecitando la Commissione ad intervenire anche con degli strumenti di condizionalità economica, perché se tu mi vieti il Pride a Budapest, poi anche la Meloni ci metterà poco a vietare i Pride o le manifestazioni in Italia, e così facendo poi rischiamo veramente che l'Europa che è della civiltà giuridica, l'Europa dei diritti, l'Europa di Altiero Spinelli, Ernesto Rossi, Ursula Hirschman, poi si ritrovi ad essere un'Europa dove ci sono tanti paesi che non sono più delle vere e proprie democrazie, dove non ci sono più garantite i diritti e le prerogative di una democrazia. Allora qui c'è veramente da andare in piazza, c'è da protestare, qui bisogna mettere in campo una vera e propria resistenza, perché ci stanno togliendo i diritti e le libertà senza che ce ne accorgiamo, per cui dobbiamo veramente reagire con durezza prima che sia troppo tardi.
Eh sì, e tra l'altro Alessandro Zan, poi ti lasciamo andare via, che sappiamo appunto che solo 10 minuti avevamo a disposizione. È stato pubblicato anche la Rainbow Map a cura di ILGA, che è l'International Lesbian and Gay Association, UNI, la sezione Europe, che racconta proprio come la situazione dei diritti in Europa sia abbastanza drammatica, ed è ancora più drammatico vedere come l'Italia è poco al di sopra dell'Ungheria di Orban, che appunto abbiamo citato, è vicino a paesi come la Lituania, Macedonia del Nord, Kosovo, Serbia e Albania. È il caso di guardare quindi la situazione dell'Italia come una situazione che si inquadra anche in un contesto europeo più generale e appunto grave?
Sì, perché gli ultimi due rapporti, quello di Liberties, che è un rapporto di ONG e di associazioni che si occupano di diritti umani, e il rapporto di Amnesty mostra che l'Italia sta attraversando un momento che chiamiamo di regressione, di recessione democratica, proprio perché sta attaccando tutte le libertà costituzionali. Il governo Meloni sta mettendo in campo, ma pensiamo anche alla riforma della giustizia, che di fatto mina l'indipendenza della magistratura, il decreto sicurezza, insomma, potremmo andare avanti, la circolare Piantedosi contro le famiglie arcobaleno, la legge Varchi che criminalizza le coppie dello stesso sesso, insomma, la risoluzione Sasso che appunto usa, approvata alla Camera, che usa le stesse argomentazioni di Orban, cioè con questa scusa che è una grande fake news di proteggere i bambini, in realtà si attacca la comunità LGBTQI+, anche perché i bambini andrebbero protetti da situazioni tossiche di violenza, non da contesti dove si insegna l'educazione al rispetto, alle differenze, alla valorizzazione delle differenze. Dunque siamo veramente in un momento molto buio. Sulla questione delle femministe di cui diceva prima Paolo, io forse ridimensionerei il fenomeno. C'è un gruppetto molto numeroso, ma c'è anche però un grande risveglio di un movimento transfemminista di giovani appunto femministe e transfemministe che sono dai movimenti di non una di meno, dai movimenti appunto choice appunto per lottare per la piena diciamo esigibilità del diritto all'aborto, per cui io sono molto fiducioso nelle nuove generazioni, perché ci sono appunto giovani che stanno veramente lottando e sono anche molto preparati, per cui insomma bisogna trarre anche da questo molta ma anche un po' di speranza, ecco.
Certo, grazie mille, grazie all'eurodeputato Alessandro Zanna, grazie per essere stato con noi.
Ciao. Grazie a voi, buona serata, grazie, ciao Paolo, a voi.
Buona serata, grazie ad Alessandro Zan. E Paolo Utter, se tu sei d'accordo, io adesso andrei, dopo aver parlato dell'Europa, a vedere un po' che cosa sta succedendo negli Stati Uniti, se ne parla tanto naturalmente. Lui lì abbiamo a New York, in particolare il nostro Roberto Festa che abbiamo raggiunto. Allora ce lo andiamo ad ascoltare, però Paolo resta lì che così poi ci fai un commento anche su quello che ascoltiamo.
Certo.
Benvenuto Roberto Festa, grazie di essere con noi questa sera.
Grazie, ciao Elena, ciao agli ascoltatori, buonasera.
Ciao, allora in collegamento da New York, l'abbiamo detto, e proprio con gli Stati Uniti vogliamo cominciare questa puntata speciale di Sui Generis, perché dagli Stati Uniti arriva, attraverso le parole di Trump, un'ondata di odio transfobico e non solo. Vogliamo fare un piccolo quadro della situazione attuale dall'insediamento di Trump?
Allora, diciamo che il vero problema, il vero attacco, diciamo, di questi mesi di amministrazione Trump è sostanzialmente contro le persone transgender, nel senso che le misure di forte discriminazione di questi mesi sono state prese proprio con una serie di ordini esecutivi di Trump nei confronti delle persone transgender, quindi espulsione dall'esercito, espulsione dalle competizioni sportive femminili, cancellazione della denominazione di genere sui documenti, l'ordine esecutivo poi che stabilisce che esistono solo due sessi, maschio e femmina. Allora si tratta di un attacco senza precedenti, diciamo, a un gruppo negli Stati Uniti che è diventato in qualche modo per Trump e per tutto il mondo conservatore l'emblema di ciò che non va in America, quindi il woke, la cancel culture, i radicali, i marxisti. I repubblicani in questo, bisogna dire la verità, sono stati, tra virgolette potremmo dire, bravi. Perché? Perché sono riusciti a trasformare qualcosa che non era un problema, che non esisteva come problema, che non aveva alcun costo sociale, l'hanno trasformato in un problema. Per esempio, le atlete transgender nelle competizioni femminili universitarie sono lo 0,00000 delle atlete complessive, tra l'altro non hanno mai vinto niente, quindi è un non problema che a un certo punto però è sembrato, diciamo, rappresentare un attacco ai principi sacri dell'America. Quindi questo è davvero preoccupante, cioè le persone transgender sono in questo momento, con i migranti, il gruppo più preso di mira da questa amministrazione.
Senti, qual è la risposta sul campo delle persone, della società, delle associazioni che è stata data a questi ordini esecutivi?
Ma allora, la risposta, diciamo, è stata varia. Gli ordini esecutivi sono stati bloccati dai tribunali, che hanno appunto bloccato l'ordine esecutivo che abolisce, che espelle le persone transgender dall'esercito. È stato bloccato l'ordine esecutivo che quello sui due sessi, maschio e femmina. Quindi ci sono sicuramente delle reazioni a livello giuridico. Tra l'altro, in queste ore, proprio in queste ore, alla Corte Suprema si sta decidendo se i tribunali inferiori hanno il diritto, con le loro ingiunzioni, di bloccare gli ordini esecutivi di Trump. Quindi, nel caso la Corte Suprema dovesse decidere a maggioranza che le corti inferiori non hanno quel diritto, a quel punto Trump potrà davvero fare tutto, anche in campo di diritti omosessuali. Quindi, diciamo, LGBTQ, ecco. Diciamo che quindi ci sono sicuramente delle reazioni. Poi, sai, ovviamente tutto varia. Qui a New New York, insomma la vita gay ovviamente, come dire, la comunità gay è molto forte, ci sono, insomma, vedevo anche incontri eccetera, probabilmente in altri posti, l'America è un continente immenso, questa cosa non vale. Direi che però c'è da dire una cosa, attenzione, che come dire, abbiamo visto il tema dei diritti transgender che sono appunto presi di mira, c'è però il tema di quelli che chiamerei invece qui diritti omosessuali. Allora, almeno apparentemente le cose non sono così drammatiche, cioè non c'è stato un attacco diretto a nessuna delle conquiste più importanti, matrimoni, adozioni, che sono state raggiunte negli scorsi anni. Qui però la discriminazione, diciamo, funziona in un modo diverso, funziona in un modo più sottile, cioè Trump sta scardinando, e non vale solo ovviamente per gli omosessuali, Trump sta scardinando, sta facendo a pezzi le cosiddette politiche DEI, cioè Diversity, Equity, Inclusion, le politiche inclusive. In queste politiche ovviamente, in questi programmi ci sono ovviamente persone e tematiche omosessuali. Si va per esempio, che ti posso dire, da corsi universitari che come dire, insegnano tematiche LGBTQ al fatto che nelle biblioteche ci possono essere dei libri a tematica omosessuale per, insomma, per i minori. Ecco, su questo Trump sta intervenendo, e questo tra l'altro ha delle conseguenze anche al di fuori, attenzione, questo è importante, dell'amministrazione. Perché? Perché è, come dire, questa avversione nei confronti di tutto ciò che è inclusione, di tutto ciò che è diversità, dall'amministrazione si sta come dire, allargando alla società civile, si sta allargando alle aziende, e quindi le aziende sospendono, bloccano, aboliscono le loro politiche inclusive. Ma per esempio al prossimo Pride a San Francisco, una serie di grandi aziende che da anni contribuiscono con i loro finanziamenti al Pride di San Francisco, che è, diciamo, con quello di New York il più importante del paese, ecco, hanno ritirato il loro marchio, diciamo così, la loro firma dal Pride. Quindi questo è ovviamente, siamo a un livello, diciamo così, di attacco ai diritti molto inferiore rispetto a quello nei confronti delle persone transgender, ma anche questo comincia a essere davvero un segnale molto preoccupante.
Grazie mille, grazie a Roberto Festa, inviato a New York, grazie.
Ciao Elena, ciao.
E questo era Roberto Festa. Paolo Utter, ancora con noi, un commento a quanto hai sentito?
Beh, mi sembra molto importante quest'ultimo punto, perché l'abolizione delle politiche per la, come si dice, inclusione delle diversità riguarda anche l'Italia, riguarda il fatto che quindi non si conduce una lotta efficace contro il bullismo, anzi non la si conduce forse per niente, e non si affronta un problema sociologico immenso che c'è in Occidente. Io lo dico così, come se fossi un esperto, non sono un esperto, ma intuisco che c'è un problema sociologico immenso, che sono le paure dei giovani maschi, che si riflettono poi anche elettoralmente nel fatto che i giovani maschi votano molto più a destra delle giovani ragazze, e che producono anche violenza, modelli neotradizionalisti, nostalgia del patriarcato, eccetera. Vorrei concludere la mia partecipazione a questa trasmissione con due proposte. Abbiamo due possibilità, chi ci ascolta, due possibilità, tanto per cominciare, per reagire a questa situazione. Una è di partecipare ai Pride, perché fino all'anno scorso sembrava scontato, quasi una moda, adesso quest'anno Pride davvero, cioè, deve diventare un momento di resistenza. E l'altro è il referendum sulla cittadinanza, che secondo me, al di là della questione specifica della cittadinanza, è l'occasione per cercare di dimostrare che vogliamo una società aperta, una società inclusiva.
Grazie mille, grazie Paolo Utter per essere stato con noi.
Ciao.
A risentirci. Grazie ancora, e diamo subito il bentornata ai nostri microfoni a un'altra voce di Radio Popolare, un'altra voce legata all'altro martedì fino alla sua ultima edizione dal 1998. È stata la voce dell'altro martedì, Eleonora Dall'Ovo, grazie per essere qui con noi.
Ciao Elena, grazie a te dell'invito e un saluto a tutti gli ascoltatori e le ascoltatrici.
Grazie a te di essere qui ancora con noi e con te volevamo fare, Eleonora, ci dicevamo fuori onda, un po' un focus su quanto succede nel nostro paese e in particolare dare anche un po' un'idea, anche attraverso i dati, delle violenze omo-lesbo-transfobiche.
Allora, diciamo che guardando i dati 2023-2024 e gli iniziali 2024-2025, diciamo che c'è una flessione, cioè c'è un miglioramento, si parla, questi sono dati che noi riceviamo da Gay Helpline e poi dal sito proprio dei dati che appunto che da un sito che si chiama Homo Transfobia, che raccoglie tutte le denunce. Diciamo che c'è una flessione di, certo, di quelle dichiarate, di quelle denunciate, poi ovviamente come per la questione sulla questione femminile delle violenze sulle donne, noi possiamo dare solo dei dati denunciati, il sommerso non lo possiamo dare, ma sappiamo che è altissimo. Però dai dati diciamo che si passa dal 2019, dove c'erano 248 casi di casi omotransfobici, adesso di violenza, proprio violenza, si passa a 165, 153 dell'anno scorso a quest'anno. C'è un miglioramento, ma non facciamoci abbagliare da questo miglioramento, perché questo miglioramento è dato dal lavoro che tutti noi giornaliste e giornalisti, attivisti, attiviste e governi che hanno sensibilizzato alla questione, cioè dell'inclusività delle persone, di includere le persone omosessuali e transessuali e bisessuali nel mondo del lavoro, nel mondo della scuola, nell'ascoltare i loro bisogni, e anche grazie a tutto il movimento che ha manifestato, ha dato notizia, alle campagne di sensibilizzazione. Quindi tutto questo, il miglioramento che c'è in questi dati in Italia di questo fenomeno è grazie a un lavoro che è stato fatto prima di campagne di sensibilizzazione, di associazioni che vanno nelle parte che nelle scuole le associazioni ci vanno poco, perché io lavoro nella scuola, è sempre un problema a entrare quando ci sono i momenti dove gli studenti chiamano le associazioni, dove ci sono gli attivisti che vadano a parlare. Però al di là di questo noi vediamo un miglioramento, però sappiamo, dentro di me io dico, si sta aprendo un periodo abbastanza difficile, dove c'è un governo di destra dove invece vuole zittire tutte queste campagne di sensibilizzazione, anche se oggi è arrivato a tutti noi docenti un comunicato dal Ministero della Pubblica Istruzione che dobbiamo sensibilizzare e parlare del tema a scuola. Però questo ti dirò, io l'ho vissuta un po' come una beffa, perché in realtà bisogna parlarne attraverso le campagne pubblicitarie, poi parlarne, far veramente dare la possibilità agli attivisti e alle associazioni di entrare, e agli insegnanti di entrare e parlare a scuola di educazione alle affettività, di parlare dei vari orientamenti sessuali, delle differenze di genere, di cos'è il patriarcato. In realtà io credo che stiamo entrando in un periodo un po' brutto di oscurantismo, perché, e poi vedremo questi dati invece risalire, perché quello che diceva Paolo Utter è vero, che se prima lavoravamo con l'idea che sarebbe migliorata la questione, adesso lavoriamo in difesa, non sentendo più mano nella mano l'idea che hai un comune che ti dà una mano, a parte che per noi la regione non ci ha mai dato una mano, non ha mai dato un contributo, per così dire, anche il patrocinio ai nostri Pride qui in Lombardia. Però diciamo che non ci facciamo abbagliare da questo miglioramento, 153 casi di aggressioni omotransfobiche quest'anno, perché quello è il frutto del lavoro prima. Adesso c'è l'idea che il lavoro degli attivisti, dei giornalisti venga un po' messo a tacere, o meglio non messo in rilevanza sui giornali o sì. se ne parli.
Certo.
Quello che da questi dati che viene fuori, tra l'altro, è da Gay Headline, che ha ricevuto 21.000 contatti nel 2024, è interessante che il 53% sono state segnalate proprio delle violenze fisiche, ma il 36% di queste 21.000 contatti, il 36% delle aggressioni omotransfobiche sono avvenute all'interno della famiglia. Questo cosa vuol dire? Che ancora in Italia, sia per la questione della questione femminile, dei femminicidi, come delle aggressioni omotransfobiche, avviene all'interno della famiglia. Quindi è proprio la famiglia che vive innanzitutto come l'omosessualità di un figlio o di una figlia che fa, o di una persona trans che fa coming out in famiglia, la vive come un qualcosa di aver sbagliato, uno shock, rabbia, delusione per aver sbagliato qualcosa e di andare fuori dalle aspettative tradizionali. Sì. E qui c'è ancora il discorso della famiglia patriarcale, la paura del giudizio sociale, la mancanza di informazioni da parte di queste famiglie. E cosa succede? Che praticamente questi giovani ragazzi o ragazze, ma anche adulti, perché non è che il coming out lo fai solo da giovane, che molti di noi l'hanno fatto a 25-30 anni, si trovano ancora in famiglia oppure si trovano fuori dalla famiglia e i battenti vengono chiusi, non più un aiuto economico, non più il sostegno, ma anzi proprio l'esilio dalla famiglia perché è considerato inaccettabile. Cosa vuol dire questo? Che se tutte le associazioni come la GEDO, come i centri LGBT che ascoltano queste persone, se queste associazioni non avranno più finanziamenti, e questa è la paura per il futuro, no? Da parte di queste associazioni, non hanno più finanziamenti per aiutare a sensibilizzare le famiglie, aiutare questi ragazzi, allora è ovvio che questo dato che io ti ho dato adesso del fenomeno di omotransfobia e aggressioni omotransfobiche, aspettiamoci che tra 2-3 anni saliranno e arriveremo ai livelli veramente dell'Ungheria, perché è questa l'aria che un po' respiriamo. Poi ti dirò anche una cosa, sono 27 anni che ho fatto l'altro martedì e che ho fatto per 27 anni le dirette dei Pride. Ecco, ho visto un'evoluzione pazzesca, eravamo prima in quattro gatti, poi si univano gli amici dei gay e delle lesbiche, perché eravamo anche loro avevano amici gay e lesbiche, e poi sono 3 anni dove vediamo dei Pride dove paradossalmente non è più importante riconoscere chi è gay o chi non è gay, perché c'è questo discorso della fluidità, no? Dell'orientamento fluido, del genere fluido, eccetera, per cui era un'invasione, era più diventato un pride dell'amore, per così dire, no? Dell'amore, dove si festeggiava l'amore, che questo sarebbe anche interessante, dell'amore libero, che era comunque l'idea principale fin da Stonewall, che ci fosse la libertà di amare chi si vuole. Però questi pride non avevano mai delle rivendicazioni politiche e delle rivendicazioni politiche e civili. Come diceva Ultra, però è importante il prossimo anno che non sia più una festa dove allegramente ci incontriamo, beviamo, balliamo e stiamo tutti insieme, dove il libero amore è finalmente arrivato, ma dove questo libero amore è in pericolo, e quindi dobbiamo tornare noi del movimento e soprattutto chi andrà a manifestare a rivendicare quei diritti che stanno traballando e che mettono in pericolo la salute e la vita delle persone omosessuali. Sinceramente io oggi mi sento tranquilla quando vado a scuola, però dentro di me dico non so quanto possa durare con questo governo.
Perché a fronte della circolare che dicevi, poi c'è una dichiarazione del ministro che vuole imporre un consenso scritto dei genitori per ogni attività scolastica che abbia in qualche modo a che fare con i temi della sessualità, e quindi tutta quella prevenzione necessaria di cui parlavamo prima, che è necessaria anche nelle scuole, e in qualche modo viene meno.
Sì, però io ti voglio dire questo lo era lo stesso prima, Non, sempre abbiamo dovuto avere l'ok dai genitori, tranne per le superiori, dove quando c'è l'occupazione della scuola lì c'è un po', però noi dobbiamo anche, l'idea era quella di superare l'occupazione dei licei quando i ragazzi fanno autogestione. Sì. Il problema adesso, noi sappiamo che questo è un dato che va anche detto, che non esiste solo l'aggressione, l'aggressione fisica e verbale omotransfobica. Noi dobbiamo bisogna sapere che lavorando a scuola i dati ci dicono che l'abbandono scolastico alle medie, perché lavoro nella primaria e secondaria di primo grado, l'abbandono alla secondaria di primo grado, chi abbandona di più sono gli studenti e le studentesse, che anche se non si deve dire, con un orientamento sessuale non eterosessuale o delle persone transgender che sono ancora in uno stato confusionale, che devono un attimino capire a quale genere appartengono. Questo è un dato. Se noi non ne possiamo più parlare liberamente in classe, che poi è sempre molto difficile parlarne, perché personalmente te lo dico, è veramente complicato, perché basta un attimo perché poi venga fuori il polverone, questo abbandono scolastico sarà ancora maggiore.
Grazie mille, grazie Eleonora Dall'Ovo per essere stata con noi.
Buona serata.
A risentirci. Grazie ancora, salutiamo Eleonora Dall'Ovo, puntata speciale di Sui Generis in occasione della giornata di domani, che è la giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. E abbiamo citato anche le famiglie arcobaleno, l'abbiamo fatto prima con Alessandro Zan e l'abbiamo fatto anche adesso con Eleonora Dall'Ovo. Allora diamo il benvenuto ai nostri microfoni alla presidente delle famiglie arcobaleno, Alessia Crocini, bentornata.
Buonasera, grazie per l'invito.
Buonasera, che cosa chiediamo nella piazza di domani, Alessia Crocini?
Nella piazza di domani chiediamo diritti, pari opportunità, quello che chiediamo sempre, devo dire, anche nei Pride, per ricollegarmi a quello che è stato detto poco fa. I Pride sì sono una festa, ma i Pride hanno da sempre delle piattaforme politiche, dei discorsi molto chiari e delle rivendicazioni che sono assolutamente legate ai diritti e alle vite reali delle persone. Poi che noi lo facciamo con la musica e con i carri è il nostro modo di chiedere diritti, questo non vuol dire che non ci fossero già prima delle piattaforme rivendicative. Domani c'è una manifestazione molto importante a Roma che vede un'organizzazione trasversale di tantissime sigle LGBTQIA+, che si chiama Vennero a prendere me, c'erano tutte, che riprende proprio la famosa poesia che tutti conosciamo. Perché? Perché questo è un momento in cui i segnali d'allarme sono fortissimi, sono iniziati nella Russia di Putin, nell'Ungheria di Orban, continuano negli Stati Uniti con le elezioni di Trump, ne avete già parlato, non voglio ripetere quello che già sappiamo, ma basta pochissimo per farli arrivare anche qui, e già li vediamo con la legge Varchi, li vediamo con le impugnazioni dei certificati di nascita dei nostri figli, con la circolare Piantedosi che ha bloccato i sindaci che facevano i riconoscimenti, li vediamo ogni giorno. Qual è il punto? No, come è stato detto rispetto agli Stati Uniti, non arrivano in un giorno a cancellare il matrimonio egualitario o le unioni civili in Italia, ma partono da, ovviamente, dal colpire quella che è sicuramente la parte più bisognosa di tutele, che è sicuramente quella della comunità trans e non binaria. E quindi è per questo che noi dobbiamo restare uniti e non dobbiamo spacchettare le battaglie, perché si inizia dalle famiglie arcobaleno e dalle persone trans. Noi siamo state audite in commissione, la commissione LIBE, sullo stato dei diritti nel Parlamento europeo proprio l'altro ieri, siamo tornati adesso da Bruxelles, io e Roberta Parigiani del MIT, e abbiamo parlato proprio di questi temi principalmente, cioè delle persone trans e delle famiglie omogenitoriali. Questo non significa che anche le persone che non hanno figli o le persone che non sono trans ma appartengono alla comunità LGBTQIA+ non siano sotto attacco. Quest'anno abbiamo visto quante aggressioni ci sono state quando un governo legittima l'omolesbo-bitransfobia, chiunque si sente legittimato a insultare, attaccare, sminuire, denigrare. Abbiamo avuto almeno due arresti di genitori che hanno perseguitato, picchiato, tenuto prigionieri in casa i propri figli e figlie solo in virtù del loro orientamento sessuale ed affettivo. Quindi è un 17 maggio che è la giornata mondiale contro l'omolesbobitransfobia domani, amara, amara perché forse io ho pensato che ci fosse davanti a noi una stagione di diritti, che una stagione di progresso che poteva solo andare in avanti, che non poteva tornare indietro, quando noi faticosamente abbiamo ottenuto anche solo una legge molto molto poco tutelante, perché lascia fuori tutta la genitorialità come quella sulle unioni civili. Certo non pensavamo che saremmo arrivati al punto in cui oggi si parla ancora di ideologia gender, il gender nelle scuole. Noi veniamo appellate, noi attiviste, le stesse, io e Roberta Parigiani siamo state accusate da chi è rimasto fuori dalle audizioni a Bruxelles di essere addirittura le mandanti morali degli attacchi alle loro sedi, che è un modo comunque di criminalizzare delle attiviste che tra l'altro niente hanno a che fare, e tra l'altro non c'è stato nessun reato, c'è stata una saracenesca imbrattata di una sede che in quel momento era vuota, e si riferivano alla manifestazione di Nuna di Meno di due anni fa. E, però quando tu cominci a delegittimare le persone, additarle come persone che propagano un virus, l'ideologia gender per loro è un virus che infetta le persone giovani, i bambini e le bambine, manca poco, ci abbiamo già un bersaglio sulla schiena come persone esposte, le famose, diciamo, non possiamo sapere che impatto hanno certe parole su determinate persone. Quindi oggi la situazione non è mai stata così pesante, dal momento in cui invece i diritti civili delle persone LGBTQIA+ avevano cominciato ad emergere. C'è un arretramento preoccupante.
Eh sì, si può dire, Alessia Crocini, quello che dicevamo in apertura, che forse per la prima volta da tanto tempo ci si trova a lottare non per andare avanti, ma per difendere quello che magari avevamo già raggiunto, ecco, già ottenuto. Domani allora la manifestazione in piazza vedrà naturalmente anche le famiglie Arcobaleno, lo ripetiamo, l'appuntamento è alle 14, su internet comunque si trovano tutte le informazioni anche sul percorso per la giornata internazionale contro...
È una manifestazione stanziale, saremo a Roma in piazzale Ostiense a partire dalle 14, sarà una giornata di lotta, ma come siamo in grado noi anche di gioia e di positività, perché le nostre manifestazioni sono sempre manifestazioni colorate e gioiose, perché per quanto ci possano perseguitare, attaccare, togliere diritti, noi non smetteremo di esistere, e il nostro modo di esistere è anche quello di essere persone piene di vita. E quindi questa è la caratteristica. Quando si sminuiscono i Pride perché qualcuno li definisce carnevalata, non si capisce quanto persone che sono state perseguitate per secoli e continuano ad esserlo, pensiamo a tutti i paesi in cui l'omosessualità è ancora un reato, punito con il carcere e addirittura con la pena di morte, quando finalmente le persone sono libere di esprimersi e vivere alla luce del sole, come non potrebbe questa essere una manifestazione, un'esplosione di gioia? Quindi noi in quegli armadi non ci vogliamo tornare, non ci torneremo, ma è importante che la società civile, non solo la comunità LGBTQIA+, si renda conto, come abbiamo intitolato la nostra manifestazione, che oggi vengono a prendere noi, ma domani potranno andare a prendere tutte le altre persone. Quindi se si difendono i diritti delle minoranze, non si è al sicuro.
Certo. Grazie mille Alessia Crocini, presidente delle famiglie Arcobaleno, grazie per essere stata con noi.
Grazie, buonasera.
Buonasera, grazie ancora. E allora diamo la linea anche a lei, diamo un bentornato ai microfoni di Radio Popolare. Sulla linea 2 abbiamo Vladimir Luxuria, buonasera.
Buonasera.
Buonasera, allora abbiamo parlato molto questa sera, abbiamo parlato di molti temi in vista della giornata di domani, appunto giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia, la transfobia. Si è parlato molto in questi minuti, ma si parla molto in questo periodo anche per quello che arriva dagli Stati Uniti, e prima abbiamo sentito il reportage di Roberto Festa, di quello che accade alle persone trans e del momento che stanno vivendo le persone trans. La transfobia sta vivendo un momento veramente di, come dire, di successo, insomma, quindi un insuccesso naturalmente per i diritti delle persone trans. Da qui io vorrei partire con Vladimir Luxuria. Che cosa possiamo dire di questo momento dal suo punto di vista?
Allora, io sono un antimilitarista, quindi diciamo, io mi ricordo quando mi arrivò, quando compì 18 anni, quando arrivò la cartolina per il servizio militare, mamma mia, cioè fu un'angoscia per me. E infatti mi presentai alla caserma militare truccata, con i tacchi, e quindi mi hanno esonerato, devo dire, per mia gioia, perché proprio io non lo volevo fare il servizio militare, proprio non mi piaceva. Però per il rispetto invece di tutte le persone che comunque vogliono entrare nell'esercito, nelle forze armate, voi immaginate, soprattutto i trans, cioè persone che transitano dal femminile al maschile, ce ne sono molti che fanno i militari in America, negli Stati Uniti, e che magari sono anche partiti per delle missioni militari, cioè sono persone che hanno magari rischiato la vita per il proprio paese. Adesso queste persone transgender, ripeto, la maggior parte sono soprattutto persone F2M, si sentono dire da quello stesso Stato per cui loro avrebbero dato la vita, si sentono dire per bocca dell'amministrazione Trump: voi venite cacciati fuori dall'esercito, non avrete nessun tipo di compenso. Queste persone si troveranno in una crisi di identità, ma non identità di genere, perché quello ci abbiamo fatti i conti, ma proprio una questione di identità sociale. Chi siamo? A cosa siamo serviti finora? Cosa sarà di noi? E io immagino, un po' come tanti veterani dal Vietnam, anche per queste persone, casi di suicidio. Allora, io mi chiedo, perché questo lo dico perché Trump ha deciso che le persone trans non possono far parte dell'esercito, quindi non possono né essere arruolate, e quelle che sono state già arruolate, che magari da anni servono l'esercito, devono abbandonare l'esercito. E questo è solo uno degli aspetti. E poi c'è tutto l'aspetto che riguarda il riconoscimento burocratico, tutto l'aspetto sportivo, l'aspetto lavorativo. C'è una crociata da parte di Trump, adesso se vogliamo rimanere negli Stati Uniti, contro le persone Trump, che sono un bersaglio facile, un po' come i migranti. Com'è facile prendersela con le persone trans, com'è facile prendersela con le persone migranti, no? Per nascondere poi gli altri insuccessi a livello diplomatico, di risoluzione dei conflitti, tutti i fallimenti, i dazi annunciati e poi ritirati, la trigger di carta che si accartoccia. Invece noi siamo un bersaglio facile, lo siamo in America, lo siamo in Ungheria, lo siamo in Turchia, lo siamo in Russia, lo siamo in tanti stati anche dell'Africa e dell'Asia, e purtroppo lo stiamo diventando anche in Inghilterra. Quindi io credo che in questo momento ci sia una crociata transfobica a livello, diciamo così, internazionale. Per non parlare poi della nostra cara nazione, dove se osi parlare di bullismo transfobico nelle scuole, ti dicono: eccolo qua, ideologia gender, questi vanno nelle scuole per deviare i bambini, per far diventare tutti i bambini trans, con l'assunto che se tu parli di transessualità, se tu spieghi che cos'è la transessualità agli adolescenti e ragazzi, per loro significa come farli diventare persone transessuali. Ragazzi, veramente c'è da mettersi le mani nei capelli in questo periodo.
Eh sì, e se vogliamo stare al di qua dell'oceano e lasciare gli Stati Uniti e laggiù, come appunto si diceva, non è che stiamo molto meglio, non solo il nostro paese ma anche altrove. Allora, una delle ultime notizie che ha fatto tanto discutere è quella della sentenza della Corte Suprema Britannica. Anche questa è stata una sentenza, insomma, importante, ecco, che segna un punto importante.
Allora, guarda, ma non è tanto la questione che loro sottolineano, cioè chi è donna è donna, perché sarebbe quasi una tautologia, no? Come dire, l'albero è albero, non so, il mobile è mobile. È chiaro, la donna è donna e nessuno ci mette bocca su questo, no? Altra cosa è dire che le persone che non sono nate donne, no? Quindi, ad esempio, la persona che ti sta parlando in questo momento al telefono, che queste persone non possono accedere agli spazi pubblici riservati alle donne nate tali. Facciamo degli esempi. Io attraverso la strada, mi mettono sotto una macchina, faccio gesti apotropaici, cioè che non mi succeda, ambulanza, mi caricano sull'ambulanza, l'ambulanza parte, mi porto in ospedale. Secondo questa sentenza, io dovrei essere messa nel reparto degli uomini. Quindi voi immaginate una persona trans, dall'aspetto femminile, che viene messa nel reparto maschile. È intanto un'umiliazione da parte di una persona che già in questo momento è ha una condizione di vulnerabilità, perché è ferita magari e quindi ha già tanti problemi per la testa. E anche l'imbarazzo da parte degli uomini, dei genti che in quel momento stanno nel reparto degli uomini. Quando invece il buon senso vorrebbe, e guarda, ti assicuro, nell'esperienza quotidiana è così, perché le donne non sono delle stronze, lo dico proprio, cioè c'è una minoranza rumorosa di TERF, ma la maggioranza delle donne capiscono che se una persona si sente donna, si rappresenta come una donna, deve usufruire degli spazi pubblici delle donne. E quindi parlo anche dei bagni femminili e parlo anche degli spogliatoi nelle palestre. Ma cosa pensate che una persona trans si metta nuda sotto la doccia facendo vedere i suoi gioielli? No, noi siamo persone che abbiamo anche un senso, anche un po' di pudicizia. Io ricordo quando andavo, ti racconto questo aneddoto, poi se mi dilungo bloccami.
Tra poco ti bloccherò, però l'aneddoto lo vogliamo sentire volentieri.
Sì. Allora, guarda, io andavo, prima ancora che diventassi famosa, andavo in una palestra qui vicino a casa mia. Poi, quando andavo nello spogliatoio femminile, andavo a fare la doccia, io ci andavo col costume intero e vedevo invece tutte le altre donne che stavano nude, perché io non ho fatto l'operazione genitale. A un certo punto, guarda, poi conoscendo, siamo entrati in confidenza, una di loro mi ha detto: ma perché tu ti vergogni? E mi fece vedere una cicatrice che le aveva sulla pancia, dice: guarda, io ho fatto un'operazione, anch'io all'inizio, non ti devi vergognare. Però io ho avuto sempre questo senso di pudicizia, no? Mm-hmm. Quindi l'idea di veramente è posso dire un po' malvagia proprio come idea, quella secondo la quale le persone trans non devono usufruire degli stessi spazi pubblici delle donne. È lo stesso linguaggio che hanno usato gli uomini, che hanno usato i maschilisti contro le donne.
Eh sì, è un po' l'idea di invisibilizzare comunque.
Gli uomini non dovevano essere condivisi con le donne, gli spazi del potere, il diritto al voto, certi spazi lavorativi. Guardate, io penso veramente che certe volte, come posso dire, un po' ci sono delle persone che si lasciano contagiare, invece di capire, no? E di far tesoro delle discriminazioni subite sulla propria pelle per il loro genere, diventano più aguzzini delle loro boia.
Grazie mille, grazie Vladimir Luxuria per essere stata con noi. Alla prossima.
Grazie.
Grazie mille. Diamo la parola alla nostra ultima ospite che è in collegamento, Cecilia Bettini, che è presidente di Coming Out LGBT+ Community Center di Pavia. Buonasera Cecilia, benvenuta.
Ciao Elena, benvenuta, grazie anzi, scusate.
Grazie a te di essere qui con noi. Senti, abbiamo qualche minuto che però per me è prezioso, perché io vorrei con te dire qualcosa appunto su Coming Out, che cos'è, in che contesto nasce e lavora, e poi in particolare invece su come mettete proprio le mani in pasta nella città di Pavia, quindi diciamo qualcosa anche sui servizi per le persone. Mi dicevi fuori onda che siamo vicini a un compleanno per Coming Out, giusto?
Sì, esatto, perché quest'anno Coming Out compie 20 anni, è 20 anni che siamo sul territorio pavese. Noi nasciamo nel 2005 su impulso di tre studenti.
Cecilia, se hai una viva voce toglilo, perché ti sentiamo un po' male. Sì, sì, ok, molto meglio, direi di sì.
Dicevo, sì, facciamo quest'anno il 20°, noi nasciamo nel 2005 su impulso di tre studenti universitari fuori sede che si sono un po' resi conto che a Pavia non c'era niente per le persone LGBT, e quest'anno appunto sono 20 anni in realtà che l'associazione esiste, che ci sono momenti di socializzazione e anche servizi a tutela delle persone LGBT contro appunto le discriminazioni di stampo omolesbo transfobico. Diciamo che un po', diciamo, quello che c'era all'inizio era appunto l'offerta di momenti proprio di socializzazione in cui le persone LGBT potevano ritrovarsi in qualche modo, fare comunità, e poi pian piano ci siamo un pochino sempre più strutturati. Poi nel 2010 siamo diventati un circolo arcigay, e poi nel 2022 invece un centro UNAR contro le discriminazioni, quindi finanziato dall'Ufficio Nazionale Antidiscriminazioni Razziali, quindi con diciamo un'offerta più specializzata per quanto riguarda proprio l'erogazione di servizi specialistici a tutela delle persone LGBTQ. Cosa abbiamo oggi sul territorio? Appunto, quindi diciamo che i nostri servizi comprendono sicuramente uno spazio di ascolto e di accoglienza per tutte le persone che ci contattano e che in qualche modo hanno bisogno di mettersi in contatto con noi e di parlare un pochino, per cui noi facciamo un primo colloquio, poi insieme alla persona cerchiamo di capire qual è la problematica, qual è la richiesta e dove la persona deve essere indirizzata, e poi appunto in base a quello che la persona ci racconta, quello che un po' capiamo dal dialogo con la persona, facciamo l'orientamento ai nostri servizi. Noi abbiamo dei gruppi di automutuo aiuto, abbiamo uno sportello psicologico, abbiamo uno sportello legale, abbiamo anche un servizio di orientamento e di ricerca al lavoro, piuttosto che uno sportello migranti per le persone LGBT in fuga dal proprio paese e che richiedono la protezione internazionale legata all'orientamento sessuale oppure all'identità di genere. Quindi ecco, col tempo diciamo e con la pazienza delle persone volontarie che all'inizio hanno messo generosamente a disposizione il proprio tempo, poi ci siamo sempre più formati e specializzati fino ad avere appunto la struttura attuale dell'offerta di servizi che abbiamo. Un'altra cosa che è importante da ricordare è che oltre diciamo ai nostri servizi appunto che l'associazione eroga, esiste attualmente sul territorio pavese quella che si chiama Rete TODES, che è una rete interistituzionale proprio contro il contrasto delle discriminazioni di stampo omolesbo transfobico. È stata fondata nel 2023, fa parte, anzi è costituita da 29 enti di istituzioni del territorio pavese, quindi ne facciamo parte noi come Coming Out, il Comune di Pavia, la SST, la TS, l'Università, l'Ordine Provinciale, dei Medici, degli psicologi, insomma vari professionisti, varie istituzioni che insieme appunto hanno stretto un protocollo proprio per costruire sul territorio di Pavia azioni concrete nel contrasto appunto dei fenomeni legati all'omofobia e transfobia. Tra l'altro noi siamo anche in provincia, non siamo solo a Pavia, ma perché la nostra sede appunto è a Pavia, in Corso Garibaldi 20enne, quindi proprio in centro storico, però abbiamo anche degli sportelli decentrati a Landriano, Vigevano e Voghera, ecco, quindi tramite questi sportelli di ascolto cerchiamo di intercettare anche la popolazione provinciale, che magari è un pochino più difficile da raggiungere.
Senti, in questa puntata siamo partiti un po' da un assunto, e cioè che per la prima volta nella giornata di domani ci troviamo a difendere un po' dei diritti che pensavamo fossero acquisiti, in qualche modo c'è una sorta di interruzione invece della lotta, no? Del desiderare delle altre cose, continuiamo a desiderare sempre, però c'è un momento in cui ci sentiamo di dover difendere dei diritti. Per me era importante sentire Cecilia Bettini, sentire voi, perché invece in voi, in tutte le cose che voi fate, i servizi, nella conquista di una sede che adesso ci dirai da quanto tempo ce l'avete, però una conquista abbastanza recente, è invece un prendersi sempre un po' più di spazio all'interno della città di Pavia. In 30 secondi, Cecilia, perché purtroppo abbiamo finito il tempo, una piccola riflessione su questo, su invece sull'andare avanti, che mi sembra un buon modo per concludere questa puntata.
Sì, allora, l'aver ottenuto una sede è un traguardo importante, noi ce l'abbiamo dal 2020, concesso dal Comune di Pavia, e proprio appunto in un momento storico particolare che era quello della pandemia, in cui le persone LGBT avevano più bisogno appunto di avere diciamo un punto di riferimento. Prima avevamo una sede condivisa che però non ci bastava più per fare tutte le nostre attività, e quindi appunto dal 2020 siamo in corso in Garibaldi con questa sede ad uso esclusivo, in cui facciamo, eroghiamo appunto tutti i nostri servizi. Andiamo avanti, è importante, lo vediamo appunto dalla pandemia in poi quanto le persone LGBT in realtà hanno sempre più bisogno di trovare una comunità di riferimento che in noi spero trovano.
Direi proprio di sì. Grazie mille Cecilia Bettini, che è presidente di Coming Out LGBT più Community Center di Pavia. Grazie per essere stata con noi.
Grazie Elena. Ciao.
Grazie
a tutte.
A presto. E allora, domani giornata internazionale contro l'omofobia, la bifobia e la transfobia. Ne abbiamo parlato in questa puntata speciale di Sui Generis, che si conclude qui. Grazie per averci seguite. Un saluto da Elena Mordiglia. Buona serata.